martello pneumatico del nostro Antonio Di Gennaro. Ciao DJ.
Buonasera a tutti. Ciao,
come sempre, ciao. Sul pezzo, come sempre puntuale, preciso, anche di mercoledì, quindi anche in giorni, come dire, non così consueti. Caro Antonio, allora innanzitutto, visto che siamo in una fase di grandi, così, se vogliamo anche in passata la sbornia dell'europeo e a un mese esatto dall'inizio della nuova stagione, mi dici un po' qual è il progetto, soprattutto in alta classifica, visto che alla fine 5 allenatori su 7 sono nuovi rispetto alla stagione.
E che allenatori?
Mi dici quello che ti stuzzica di più e quello che invece vedi con il lavoro più arduo da compiere?
Ma mi intriga molto Mourinho, il ritorno di Mourinho, un personaggio ovviamente carismatico, oltre a livello tecnico-tattico, di comunicazione. Secondo me mancava un personaggio così. Quindi mi intriga molto, anche perché in una squadra, una società importante, che ovviamente negli ultimi due anni ha cambiato proprietà, e quindi ha spiazzato tutti, perché doveva essere Sarri, invece poi c'è stato questo colpo a sorpresa, e questo la dice lunga come magari questa proprietà e chi lavora al proprio fianco opera in maniera molto attenta, non per Sarri assolutamente, ma per come ha cercato di deviare, per magari far arrivare un personaggio che, ripeto, a me piace molto e quindi mi stuzzica, mi intriga, in virtù di una squadra che ovviamente lui deve potenziare, vista anche poi l'infortunio di Spinazzola, che non è poco e sarà abbastanza lungo come recupero. Però mi intriga molto perché è una squadra secondo me forte, a me piaceva anche Fonseca, che ha messo secondo me le basi, Mourinho la deve completare ovviamente con l'organico. Il lavoro più arduo non lo so, Allegri è un ritorno, ma insomma la società è forte, i giocatori sono forti, quindi Inzaghi riprodurrà questo 3-5-2 ovviamente con qualche giocatore vedi a Kimmich, che non sarà facile come sostituirlo, però insomma l'idea tattica è quella. E Spalletti, anche lì 4-2-3-1, bene o male è un'idea di calcio che ha sempre sposato il tecnico di Sceltaldo. Credo che Sarri, per come giocava Simone Inzaghi, per tutte le situazioni, credo che non credo sia uno stravolgimento, però insomma a livello tattico, per come siamo abituati a vedere il suo calcio, forse dovrebbe essere l'allenatore che sulla carta avrà il compito più arduo, ma diventa anche stimolante, perché insomma, certo, la Lazio è una squadra che ha ottimi calciatori.
Io vorrei chiedere a Antonio Di Gennaro cosa pensa del Milan, nel senso che a mio giudizio Pioli avrà un vantaggio temporale su molti altri colleghi, molti di questi citati, perché non dovrà, come dire, impattare ex novo su un gruppo che conosce ormai come le sue tasche. Però è vero che mancano all'appello in questo momento Donnarumma, rimpiazzato sì da Maignan, e Çalhanoğlu. Qual è la valutazione del Milan oggi, in un'ipotetica griglia che è ancora molto presto per compilare? Dove potrebbe insinuarsi questo Milan?
Ma io credo deve rimanere, gli obiettivi della società, rimanere sempre tra le prime quattro, e credo sia l'obiettivo di tutte le grandi, le sette grandi e quelle che sono, che si apprestano a iniziare la nuova stagione. Però secondo me stanno operando bene, sì, sono state tante critiche per il discorso Donnarumma, ha perso al vero lire, la capacità poi anche di non gestire Çalhanoğlu per, non so, una differenza di un milione e quant'altro. Io sono dalla parte di Maldini, perché secondo me ha dato dei criteri, delle linee guida importanti, anche in virtù di tutte le situazioni che si sono create per il post-Covid, e parlo a livello economico. Quindi bisognerebbe poi capire la trattativa di Donnarumma in antecedente, quando aveva ancora il contratto di 2-3 anni, come è stata sviluppata, e come ovviamente non sono riusciti a trovare una soluzione di rinnovo oppure di una vendita, di una cessione, perché in effetti stride il fatto che perso un giocatore così a 22 anni con un valore ancora raddoppiato visto l'europeo, che perso a zero lire, che andrà a guadagnare di più. Hanno fatto la loro offerta, secondo me, l'ho detto più volte, è un'offerta congrua da 6 a 8 milioni, poi ovviamente c'è un discorso di rappresentarlo da un procuratore importante che ha preferito andare in una squadra che non credo ci abbia il blasone più del Milan, anzi secondo me ce l'ha inferiore, è una squadra che in prospettiva dovrà vincere, perché il Paris Saint-Germain ha vinto sempre il proprio campionato, quasi la Coppa di Francia e quant'altro, però la Champions League diventa poi l'obiettivo fondamentale per una proprietà che investe così tanto. E quindi, però, sono convinto che il Milan sta operando ancora bene, vedi gli acquisti che sta facendo a livello economico, a livello di giovani, come ha fatto negli ultimi anni, che sono confacenti a quello che è ovviamente il modulo e l'idea di gioco di Stefano Pioli, che avrà ancora un anno in più per migliorare questi giocatori e soprattutto per ridare un'idea di poter puntare anche lì allo scudetto. È normale, poi se arrivi quarto, terzo, secondo, secondo me per queste società, non soltanto italiane ma a livello europeo, la Champions League diventa un fattore fondamentale.
Ecco, rimango sempre in tema Milan per chiederti, alla luce di ciò, quanto aggiunge però l'acquisto di Giroud in questa rosa?
Tanto, secondo me tanto, perché Ibra sappiamo che ha avuto questo problema al ginocchio, a 40 anni ovviamente fisicamente si recupererà alla grande, però credo che per gli obiettivi che saranno campionati, Champions League e quant'altro, ci voleva un attaccante di spessore, che purtroppo, lo dico purtroppo perché è sempre stato un mio pallino, Mandzukic non ha potuto, diciamo, essere all'altezza. D'altronde l'anno che ha perso giocando in un campionato che non è un campionato, si vede che ne ha risentito, però da grande calciatore ma anche a livello umano ha lasciato gli ultimi stipendi, questo credo vada rimarcato perché non tanti fanno così, e quindi Giroud un acquisto importante, forte, anche l'anno scorso è stato determinante appunto per il Chelsea, quindi ritengo un acquisto veramente indovinato, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche economico.
Antonio, due domande. La prima su un singolo, e ti chiedo a proposito della Roma di Mourinho, ma in generale del percorso fatto dalla Roma e da lui stesso, sì, quanto sarà decisiva questa stagione da un punto di vista soprattutto della continuità per capire di che pasta sarà fatta la carriera di Zaniolo?
Sì, beh, domanda importante, perché è un giocatore che ha perso l'Europeo, sappiamo, per l'infortunio, un giocatore forte che può giocare in diversi ruoli. Mancini l'aveva ovviamente, ricordiamoci, l'aveva convocato quando ancora giocava primavera, oppure era all'inizio della prima squadra, non aveva mai esordito in Serie A, e questo la dice lunga sul valore di questo calciatore, e dovrà ovviamente capire come ritornerà dopo due infortuni abbastanza gravi, però l'età è dalla sua, la forza è dalla sua, il fisico lo stesso, e dovrà incidere molto, perché credo che Mourinho, come dicevo prima, oltre al discorso di Spinazzola, avrà bisogno di uomini, diciamo, di giocatori importanti affinché possa competere con le altre squadre, però Zaniolo è un punto di riferimento fondamentale che secondo me andrà trovato il ruolo.
Bravo Antonio, questo volevo chiederti, infatti, cioè, esatto, messo dove in campo?
Ma 4-2-3-1 credo che possa giocare ovviamente sia a destra che a sinistra, mm-hmm, degli esterni d'attacco, questo è poco ma sicuro. Poi ovviamente, sai, sono giocatori che lui è un mancino, si è piede invertito, entra dentro il campo, si può ritrovare tra le linee, può essere può rifinire, può concludere, un giocatore che è capace di fare gol, e quindi credo che nel 4-2-3-1 lo vedo ovviamente esterno. Nel 4-3-3 potrebbe fare la mezzala, ma secondo me Mancini l'ha anche provato e secondo me ancora non ha i tempi, poi se uno ci lavora magari sì, però io lo vedo un giocatore d'attacco.
La seconda domanda, Antonio, ripensando alla carriera di Zaniolo, ma ripensando se vogliamo anche alla vittoria degli europei, al contesto, so che è un tema a te molto caro, quello dei settori giovanili, delle scuole calcio, sì, cioè, alla fine siamo sostanzialmente a un mese, due mesi dall'inizio anche di quella che è poi l'attività delle scuole calcio, dei settori giovanili, no? Siamo stati un anno e mezzo anche qui insieme noi con te a parlare dell'importanza anche dell'occasione da sfruttare per tornare come Stato a reinvestire sulle scuole calcio, sul diritto allo sport. Hai la sensazione che però questo discorso, anche come dire, travolto dalla vittoria della nazionale, dall'epopea della punta dell'iceberg, sia un po' sparito dai radar?
Mi auguro di no, mi auguro che appunto il discorso Covid, che purtroppo ha causato problematiche non soltanto a livello proprio sociale ma anche a livello assolutamente economico, possa far sì che questo progetto possa decollare in maniera diversa. Come ho sempre detto, nel settore giovanile la prima cosa della società è crederci, poi gli investimenti bisogna che vengano fatti cercando di avere lungimiranza ovviamente in prospettiva futura, però io ci credo, mi auguro che ci possa veramente essere una svolta. Ho sentito anche il presidente Gravina in questa, diciamo, riforma ci sarà anche a livello dei nostri campionati, quindi potranno esserci una riduzione delle squadre, quindi secondo me il settore giovanile diventa ancora più importante per valutare la situazione dei nostri giovani, perché ripeto, tornando al discorso di Mancini, proprio l'ha sempre detto, i giovani ci sono giocatori giovani bravi, vanno ovviamente avere il coraggio di farli crescere, creare un prodotto finito, e poi non soltanto nelle squadre, dico, medio-basse, dove ovviamente il giovane viene anche, diciamo, diventa una risorsa. Mi auguro anche che sia una svolta a livello delle grandi squadre, perché sulle grandi squadre il giovane fatto in casa viene visto un po' così. Faccio un esempio: Locatelli, che ormai è al centro dell'attenzione, è cresciuto nel Milan, ma non voglio togliere niente al Milan, ovviamente non è questa una critica al Milan, però era già venuto fuori alla grande, come nel 4-6-3 che c'è con la Juventus. Poi non so se non ci hanno creduto, oppure è stato un po' messo un po' da parte, è stato un po' ridimensionato. Invece no, e io credo che, anche perché all'estero, andiamo a vedere, su queste cose sono maestri. Quindi io mi auguro ci sia una svolta sotto questo punto di vista, che andrebbe non soltanto a vantaggio delle società, ma anche della nostra nazione.
Locatelli in area di Juventus. Mi voglio proprio soffermare sulla vecchia signora e sul lavoro di Allegri in particolare, e su un giocatore che in questi giorni è tornato un po' agli onori di cronaca per questo rinnovo di cui ormai si parla da tempo, ed è Dybala. Pensi che ci sia davvero qualche, non problema, ma difficoltà di coesistenza tra Dybala e Cristiano Ronaldo, e Allegri è l'allenatore giusto per ritrovare il Dybala, insomma, delle scorse stagioni, quello che si è visto più o meno sempre tranne l'anno scorso?
Ma Max Allegri penso sia un allenatore tra i migliori in circolazione, quindi se è tornato alla Juve avrà avuto le sue, non dico certezze, ma le sue diciamo, sicurezze, nel senso del rapporto con la società, soprattutto la conoscenza di quasi tutti i calciatori, e quindi sono convinto che Dybala non sarà il Dybala dell'ultimo anno, per vari problemi che ha avuto, vedi Covid, è stato fermo tanti, infortuni e quant'altro, e forse anche per un'intesa con Cristiano Ronaldo che non è stata al massimo. Allegri in questo, nella gestione, è perfetto, non solo in questo ma soprattutto nella gestione dei calciatori e anche a livello tattico è perfetto. Poi bisognerà capire, ripeto, per me Dybala, Ronaldo, Morata, Kulusevski, Chiesa non sono un problema, è un potenziale offensivo importante, poi se arriverà qualcun altro meglio ancora. Il problema della Juventus quest'anno è stato un problema di centrocampo, dove è lì che devono migliorare, non a caso stanno cercando Locatelli, non solo, è lì che secondo me la squadra dovrà migliorare. Se migliora il centrocampo non ci saranno problemi.
Mi fermo un attimo sempre su Dybala, in quale ruolo lo vedresti nella Juventus di oggi?
Dybala nel 4-2-3-1 è perfetto dietro sottopunta. Dico sottopunta, diciamo trequartista, sì, che poi diventa anche lui attaccante, perché deve essere in movimento. Se lo lasci fermo Dybala diventa un problema, nel senso, per lui anche, perché per i tempi che deve dare alla squadra. Quindi credo che sia è un giocatore di attacco, questo è poco ma sicuro, però un po' lasciato libero, ed è un giocatore che, se sta bene, è fantastico.
Antonio, c'è un ascoltatore, Danny, che vuole chiederti se consideri l'acquisto di Locatelli sufficiente per migliorare il centrocampo della Juve, oppure se a tuo avviso ne servirebbero altri di innesti.
Secondo me se ne serve un altro di un livello forte, ecco, ovvio, è stato già lì, l'ho rivisto all'Europeo prima che fosse eliminata la Francia, Pogba è diventato un giocatore straordinario, lo era sempre, ma negli ultimi anni, anche se al Manchester ha fatto cose non, diciamo, egregie, però è un giocatore che, ecco, nella Juve con Locatelli, Bentancur e quelli che sono, diventerebbe un centrocampo fantastico. Secondo me un giocatore di questo livello serve alla Juventus, oltre che a Locatelli, perché è proprio lì il settore dove poi nasce, diciamo, oltre che il gioco, proprio l'equilibrio, i tempi alla squadra, e quindi Pogba poi è un giocatore che imposta, conclude, intercetta, è un giocatore fortissimo.
Antonio, sempre a proposito di centrocampo, ovviamente ha fatto molto rumore in senso positivo il percorso delle ultime settimane di Tonali con il Milan, la decisione di andare incontro alle esigenze del club, di ridursi l'ingaggio, poi però c'è il campo, e io ti chiedo, per come hai visto Tonali in questa stagione, Antonio, dov'è che deve a tuo avviso migliorare, e anche nel breve tempo, questo ragazzo?
Intanto avessi ridotto lo stipendio vuol dire che sa che non è stato il massimo, perché a volte si dice, no, tanti negli anni giocatori che fanno benissimo vogliono l'aumento di stipendio, e ci sta, però quando vanno male
c'è un gran silenzio, in quel caso c'è un gran silenzio.
Capito? La società ha le mani legate, invece è stato un segno importante di umiltà, secondo me, anche perché poi insomma c'ha 21 anni, ragazzi, o non so quanto guadagna, che se è ridotto del 20-30%, non è che insomma non sa come pagare la fitta.
No, c'è dubbio.
Quindi, ecco, quindi c'è una battuta proprio per farti capire che devi giocare, ha vinto un anno, non devi pensare a soldi. Ma lo dico in maniera molto seria, perché io ho fatto così sempre, e che se tu pensi solo ai soldi a 21 anni rischi di non giocare a poco e non, di non arrivare a quegli obiettivi che ovviamente i soldi non ti possono dare, cioè di vincere, di essere protagonista, la personalità, la crescita deve essere in questo. Poi è normale, quando uno fa delle cose importanti per la nazionale, è normale che poi c'è il discorso remunerativo che possa aumentare, le sponsor, ma questo è sempre stato non soltanto nel calcio ma negli sport in generale. Quindi lui ha capito che non ha reso per quello che era stato acquistato, per diciamo il sforzo economico si è ridotto. Ecco perché dico che a Milan sta lavorando bene. Io Maldini l'ho avuto come calciatore, ho avuto questo onore di averlo come per 6 mesi come calciatore, e mi sta piacendo a livello dirigenziale in maniera incredibile, perché sta dando, ripeto, delle linee guida importanti. Quindi poi quando ti relazioni con Maldini, insomma, non è che ti relazioni con uno qualsiasi, quindi anche il calciatore stesso in questo sa con chi ha a che fare, come dire, insomma, di fronte a una persona che mi possono aiutare, e credo che Tonali abbia fatto la scelta giusta, perché può soltanto crescere con un allenatore, con Pioli, come Stefano Pioli, che per migliorare i calciatori è un maestro.
Mi sposto un secondo dall'altro lato di Milano per chiederti se veramente l'Inter, al netto del cambio allenatore, della cessione di Hakimi, che si pensa, si auspica nell'ambiente nerazzurro sarà sostituito, c'è qualche nome in ballo, l'Inter parte per vincere lo scudetto anche quest'anno? Mi spiego, è davvero la grande favorita al netto, ripeto, di tutti questi cambiamenti che ci sono stati?
Ma il campione d'Italia, se perde solo Hakimi, certo non sarà facile, perché di Hakimi non è che se ne trova, diciamo, in maniera facile. Però se dovesse perdere un altro pezzo dal 90, allora potrebbe esserci qualche, diciamo, difficoltà. E però credo che parte insieme alla Juventus tra le favorite per vincere lo scudetto. Poi a ruota Milan, le squadre ovviamente che abbiamo detto, Napoli, Roma, l'Atalanta ovviamente, perché l'Atalanta ormai è stabilmente, perché insomma si parla sempre poco. Però l'Atalanta, insomma, basta vedere come negli ultimi anni si è espressa a livello italiano e anche europeo. Quindi però l'Inter, se non perde altri pezzi per strada, per le note vicende, io credo che insieme alla Juventus è quella che si confronterà maggiormente con lo scudetto. Però secondo me sarà uno scudetto, un campionato ancora, non dico, diciamo, come una volta dove la Juve dominava in maniera importante. Poi l'Inter ha fatto questo diciamo strappo finale importante, anche perché quando è uscito dalla Champions aveva soltanto il campionato, e quindi modificando anche qualcosa praticamente è stato bravissimo Antonio Conte. Quest'anno avete un discorso ancora abbastanza equilibrato e che, insomma, credo possa avvantaggiare anche chi segue come noi anche gli stessi ricorsi.
Antonio, ti saluto con un altro messaggio
di Nicolò?
No, di un altro Antonio dalla Puglia. No, il Nicolò di nostra conoscenza. Penso che in questo momento
sta correndo.
Me lo immagino lì sul sai sul bagnasciuga lì a correre, no?
Sì,
poi col telefono
con il panino alla fine.
Comunque un altro Antonio dalla Puglia scrive: trovate giusto che un ragazzino di 20 anni, parole sue, dopo 3 mesi fatti bene chieda un aumento di stipendio? Povere società. No. E poi aggiunge forza viola, e qui si capisce il riferimento a Vlahovic.
Sì, ma te l'ho detto prima, a 20 anni, se si pensa a soldi, è finita.
E quindi su Vlahovic, stesso idem?
Non so se rimarrà, anche perché la Fiorentina, secondo il suo discorso, l'ha valorizzato, è stato bravissimo lui, metto anche Prandelli aperta.
Sì, perché poi Antonio, anche lì, ci si scorda che Vlahovic è prima 11 di campionato, un gol.
E poche volte da titolare.
Regolari in tutte le nostre, diciamo, nostre valutazioni. E quindi se pensa a 20 anni così, io la ritengo sbagliata. Ho detto prima per Tonali, io posso dire a un 2000 anche Vlahovic.
Sì.
E anche perché a Firenze è un'annata importantissima, secondo me fondamentale, dopo 2 anni difficoltosi, quasi 3, dopo il taglio con il passato che la società ha voluto attuare, e quindi è un campionato, dopo anche la vicenda Gattuso, che ancora non abbiamo capito, nessuno ci ha spiegato come è andata realmente, ma soprattutto per i tifosi viola, e quindi Vlahovic dovrebbe essere un punto fondamentale. Attaccanti così giovani, bravi, non è che ne trovi, però anche lì se ti metti col coltello alla gola, ovviamente la società dovrà agire di conseguenza. Ripeto e concludo che se a 20 anni si pensa al momento di ingaggio, allora insomma è un altro calcio.